se siamo nati per credere, da dove vengono gli atei? In ricordo di Vittorio Girotto. Il 23 aprile scorso si è spento a Trieste Vittorio Girotto, psicologo sperimentale di fama internazionale, professore di psicologia cognitiva allo IUAV di Venezia. Era uno dei massimi esponenti della psicologia del pensiero, sua la recente introduzione alla disciplina per il mulino. Aveva studiato i modi con cui i bambini, ma anche gli adulti privi di educazione formale, per esempio in alcuni gruppi Maya, imparano a ragionare intuitivamente sulla probabilità e ideato esperimenti ingegnosi per comprendere l'evoluzione dei sistemi di credenze nella mente umana. Vittorio ha scritto per Micromega contributi significativi sull'evoluzione della religione e sull'ateismo. Con Vittorio e con Giorgio Vallortigara abbiamo scritto Nati per credere, per me una bellissima esperienza di convergenza di punti di vista disciplinari diversi sul tema delle predisposizioni cognitive che ci fanno preferire certi tipi di spiegazioni teleologiche, animistiche, sovrannaturali e meno altre razionali e più faticose. Discutevamo spesso della controintuitività della scienza, in particolare della spiegazione darwiniana dell'evoluzione, e del successo imperituro di creazionismi e fondamentalismi che imprigionano le menti in gabbie consolatorie. Mandava email appassionate con le ultime novità apparse sulle riviste scientifiche o discusse nei convegni internazionali dove era invitato, o per raccontare in modo divertito l'ultima sciocchezza frutto della credulità umana, o semplicemente per condividere la bellezza di veder crescere le sue due meravigliose bambine. Il 28 e 29 luglio a Londra, l'opera e il pensiero di Vittorio Girotto saranno oggetto di un grande convegno in sua memoria, organizzato tra gli altri dall'amico Philip Johnson Laird. Ricordiamo con grande affetto Vittorio sulla mela di Newton ripubblicando un suo articolo apparso sull'Almanacco della Scienza di Micromega del 2014 1/2014. Pagine 163-173. Se siamo nati per credere, da dove vengono gli atei? Di Telmo Pievani. La spiegazione delle credenze superstiziose nel sovrannaturale come sottoprodotto di alcune tendenze cognitive innate è ormai suffragata da un grande numero di studi e ricerche empiriche. Come mai allora esistono gli atei? Come può svilupparsi un pensiero critico al punto da non manifestare alcun segnale di attaccamento a una qualsiasi fede? Che possibilità biologiche ci sono dietro la tendenza allo scetticismo o all'incredulità che nel mondo contemporaneo sono dilagante maggioranza all'interno delle elite scientifiche e intellettuali? Di Vittorio Girotto. Perché milioni di persone non credono nell'esistenza di entità sovrannaturali? Si tratta di una domanda relativamente nuova per la ricerca scientifica. Per molto tempo, infatti, i ricercatori si sono occupati solo della domanda complementare, perché in tutte le culture umane si sono sviluppate e diffuse credenze nel sovrannaturale e in particolare credenze religiose. E per molto tempo tale domanda ha trovato risposta nella tesi secondo cui le credenze religiose svolgono una funzione sociale adattativa, cioè favoriscono la cooperazione, l'altruismo e la coesione nei gruppi Bering 2006, Wilson 2003. È una tesi plausibile, ma, come tutte le spiegazioni funzionali dei fenomeni religiosi, limitata. È possibile infatti che le credenze religiose contribuiscano al mantenimento dei legami sociali. Credere in una divinità che punisce i comportamenti non sociali può rendere meno probabili questi ultimi, aumentando così la fiducia tra i membri di un gruppo. La loro presunta funzione sociale, però, non ne spiega l'origine. Credere in un'autorità secolare che punisce i comportamenti non sociali potrebbe ugualmente renderli meno probabili. perché allora la selezione naturale, per favorire la vita sociale, avrebbe sviluppato proprio le credenze religiose. Numerose ricerche di psicologi, antropologi cognitivi e neuroscienziati hanno portato di recente all'elaborazione di una tesi alternativa. Le credenze universalmente diffuse in divinità, spiriti, anime, miracoli, non sono adattamenti specifici, cioè non hanno alcun valore adattativo diretto. Sono invece effetti secondari di basilari predisposizioni cognitive, queste sì vantaggiose, Atran 2002, Boyer 2001. Fin dai primi mesi di vita, i bambini manifestano alcune sorprendenti tendenze, rilevano schemi causali negli eventi, attribuiscono intenzioni alle azioni di alcune entità, anche sulla base di indizi molto deboli, e separano nettamente il mondo fisico, in cui gli oggetti inerti sono mossi dall'esterno, dal mondo sociale, in cui gli agenti si muovono autonomamente, Blum 2004. Tali tendenze sono funzionali, come aveva notato lo stesso Darwin 1871, è più vantaggioso inferire la presenza di un agente intenzionale anche quando non c'è che mancare di farlo quando esso è presente. Per esempio, reagire al fruscio di un ramo mosso dal vento è un errore meno grave che non reagire al fruscio di un ramo mosso da un predatore. Come aveva notato ancora Darwin, questa tendenza potrebbe essere la base delle credenze religiose animistiche, Guthrie 1993, e potrebbe anche essere la fonte di altre caratteristiche del pensiero sovrannaturale, come la tendenza a percepire disegni e scopi anche in oggetti che ne sono privi. Per esempio, i bambini piccoli tendono ad attribuire scopi non solo a manufatti, ma anche a esseri viventi. Le tigri sono fatte per stare allo zoo, e a oggetti naturali non viventi. Questa roccia ha le punte perché così gli animali possono grattarsi la schiena. Spiegazioni teleologiche di questo tipo tendono a ridursi con l'età e l'istruzione scolastica, Kelemen 2003. Ma non scompaiono mai del tutto, come ha clamorosamente dimostrato una ricerca appena pubblicata, Kelemen et al. 2013. La psicologa Deborah Kelemen e i suoi colleghi hanno chiesto a un gruppo di fisici di alcune tra le più prestigiose università americane di giudicare una serie di affermazioni. Alcune erano false spiegazioni teleologiche di fenomeni naturali. Il sole emette luce per permettere la fotosintesi delle piante. Altre erano spiegazioni teleologiche incongruenti relative a manufatti. Le persiane hanno le stecche per bloccare la polvere. In una condizione sperimentale i fisici non avevano limiti di tempo per rispondere. In tal caso nessuno di loro accettava affermazioni false di alcun tipo. In un'altra condizione, invece, avevano un tempo limitato per rispondere, cioè avevano una minor probabilità di inibire eventuali risposte automatiche. In effetti, in quest'ultima condizione, essi continuavano a rifiutare le risposte incongruenti relative ai manufatti, ma non le false spiegazioni teleologiche dei fenomeni naturali. Insomma, anche persone in possesso di conoscenze scientifiche rilevanti e che nella loro attività professionale rifiutano esplicitamente le spiegazioni teleologiche della natura finiscono per accettarle quando non dispongono di tutte le loro risorse cognitive. La tesi secondo cui le credenze nel sovrannaturale sono il sottoprodotto di alcune tendenze cognitive è stata corroborata in numerose ricerche empiriche, difesa da molti ricercatori, ed è ormai nota anche ai non specialisti, da Dawkins 2006, Girotto et al. 2008, Vallortigara, Girotto 2013. Ma come può questa tesi spiegare l'incredulità? In effetti, se le credenze sovrannaturali dipendono da tendenze intuitive basilari, come mai nel mondo contemporaneo ci sono centinaia di milioni di individui, Zuckerman, 2007, 1, che non aderiscono ad alcun credo religioso, se si tratta di parti essenziali della natura umana, tutti dovrebbero manifestarne gli effetti indiretti. Come mai non è così? Analitici e quindi non credenti. Tali questioni sono state trattate in alcune ricerche simili ma indipendenti pubblicate lo scorso anno. Il loro punto di partenza comune era la previsione seguente: se le credenze religiose sono basate su processi cognitivi di tipo intuitivo, allora l'attivazione di processi di pensiero più analitico dovrebbe indebolirle. Nella ricerca condotta dallo psicologo di Harvard Josh Hagrene e dai suoi collaboratori Schenav et al. 2012, i partecipanti dovevano risolvere problemi di questo tipo. Una racchetta e una pallina da ping pong costano 1,10 euro. La racchetta costa 1 euro più della pallina. Quanto costa quest'ultima? Una risposta intuitiva per questa domanda è immediatamente disponibile: 10 centesimi. Ma quella corretta è 5 centesimi. Problemi come questo permettono di distinguere due diversi stili di pensiero, uno intuitivo e l'altro analitico, o seguendo la definizione usata nel noto libro di Daniel Kahneman, uno veloce e automatico e un altro lento e riflessivo. Kahneman, 2011. Ebbene, Grene e colleghi hanno scoperto che le persone dotate di uno stile di pensiero analitico, quelle che rispondono 5 centesimi, sono meno propense a manifestare credenze religiose di quelle dotate di uno stile più intuitivo, quelle che rispondono 10 centesimi. Questo risultato è importante e conferma le correlazioni negative riportate in altri studi tra grado di intelligenza e grado di religiosità delle persone, Zuckerman et al. 2013, e tra grado di diffusione dell'istruzione in un dato paese e grado di adesione a credi religiosi, Brown, 2012. Questo risultato è stato poi replicato in una ricerca da cui è emerso che la propensione al pensiero analitico è un indice negativo della tendenza a credere nell'esistenza di entità sovrannaturali e nei fenomeni paranormali, Pennycook et al. 2012. Grene e colleghi, però, non si sono limitati a constatare l'esistenza di una correlazione negativa tra pensiero analitico e religiosità. I partecipanti di un altro loro esperimento descrivevano un successo personale ottenuto grazie all'intuizione oppure grazie al ragionamento. Dopo la descrizione, tutti i partecipanti rispondevano a un questionario sulla religiosità. Ebbene, quelli che avevano descritto un successo dovuto al ragionamento dichiararono di credere meno in Dio rispetto agli altri. Sempre lo scorso anno, gli psicologi Gervais e Lorenza Yan, 2012, hanno dimostrato che si può indurre sperimentalmente l'incredulità attivando in modo ancor più sottile il pensiero analitico. Un gruppo di partecipanti a un loro esperimento doveva mettere in ordine una serie di parole che si riferivano al pensiero analitico: ragione, ponderare, razionale, e poi doveva rispondere ad alcune domande sulla religione. Questi partecipanti manifestarono una minor adesione alle credenze religiose rispetto a quelli cui era stato chiesto di mettere in ordine una serie di parole di contenuto neutro: martello, saltare, scarpe. Insomma, come avevano previsto Gervais e Lorenza Yan, l'attivazione, anche indiretta e inconsapevole, di strategie di pensiero analitico indebolisce le intuizioni che stanno alla base delle credenze religiose. Analitici ma credenti. I risultati di Gervais e Lorenza Yan, sia per la sede in cui sono stati pubblicati, la prestigiosa rivista Science, sia per le loro implicazioni generali, non sono passati inosservati. Tra le numerose critiche cui sono stati sottoposti, vale la pena considerare il commento scettico uscito sull'altrettanto prestigiosa rivista Nature. Il suo autore, Philip Ball, 2012, dopo aver fatto notare che molti grandi pensatori del passato professavano una fede religiosa, in particolare cristiana, e dopo aver citato San Tommaso, Berkeley, Hume e Kant, concludeva: l'idea che le credenze religiose di questi pensatori sarebbero svanite se essi fossero stati più analitici è, se non altro, divertente. L'argomento di Ball può far sorridere, ma è facilmente refutabile perché si basa sull'erronea sottovalutazione dell'importanza dell'ambiente culturale nella diffusione e accettazione delle credenze nel sovrannaturale. Le capacità di pensiero analitico sono necessarie per superare le intuizioni che fondano il pensiero sovrannaturale. Senza la riflessione, per esempio, è impossibile evitare la tendenza ad attribuire disegni e scopi agli eventi naturali. Queste capacità, tuttavia, non sono sufficienti. Consideriamo la lista dei pensatori citati da Ball. Sembrano tutti controesempi rilevanti dell'ipotesi secondo cui le capacità analitiche indeboliscono il pensiero sovrannaturale. Sono tutti però controesempi del passato. Se consideriamo le accademie scientifiche più prestigiose, come l'americana National Academy of Science o la britannica Royal Society, i cui membri sono gli equivalenti contemporanei dei grandi pensatori del passato, avremmo molte difficoltà a trovare altri controesempi. L'elite scientifica contemporanea, in effetti, è in grandissima maggioranza non credente. Larson, Witham, 1998. In cosa differiscono allora i pensatori del passato dagli scienziati viventi? Una risposta plausibile è che i primi non avevano conoscenze sufficienti per andare al di là delle concezioni intuitive del mondo. Torniamo alla lista di Ball. In essa spicca il nome di David Hume, forse non il miglior esempio di difensore della fede. In effetti Hume, con la sua critica alle proposizioni della teologia tradizionale, ha grandemente contribuito allo sviluppo del pensiero non religioso. Hume, inoltre, è l'autore di una cruciale critica all'argomento secondo cui l'apparente disegno insito nella natura dimostra l'esistenza di un supremo creatore della natura stessa, Hume, 1779. Ma se Hume aveva i mezzi analitici per rifiutare l'idea che i fenomeni naturali sono l'effetto di un disegno, non aveva la possibilità di immaginare un'alternativa convincente all'unica altra opzione disponibile ai suoi tempi, cioè l'effetto del caso. Come nota Richard Dawkins, 2006, Hume avrebbe adorato la teoria della selezione naturale che, solo decenni dopo la sua morte, permise di spiegare l'emergere di fenomeni apparentemente improbabili come l'origine delle specie senza ricorrere a creatori divini. Se andiamo più indietro nel tempo, troviamo molti grandi pensatori la cui visione del mondo era ancora più intuitiva di quella di Hume. Consideriamo Aristotele. Nessuno può dubitare delle sue capacità analitiche. Eppure il maestro di color che sanno pensava che il mondo fisico fosse simile a un organismo vivente e usava spiegazioni teleologiche per tutti i fenomeni naturali, viventi e non viventi. Immaginiamo ora che nasca un nuovo Aristotele e che gli venga fornita un'istruzione scientifica moderna. Quasi sicuramente questo Aristotele contemporaneo rifiuterà spiegazioni teleologiche come le piante hanno le foglie per favorire i frutti, Fisica, libro 1, parte 8, oppure le accetterà come i fisici interrogati da Kelemen e colleghi, 2013. Qualora le sue risorse cognitive dovessero essere forzatamente ridotte. Insomma, il pensiero analitico indebolisce le credenze nel sovrannaturale. Tuttavia, anche gli individui dotati delle più grandi capacità analitiche non potranno che far ricorso alle loro tendenze intuitive nella spiegazione dei fenomeni naturali, se l'ambiente culturale in cui vivono non offre spiegazioni scientifiche alternative. A dimostrazione indiretta di questa asserzione si può ricordare il risultato di una comparazione transculturale. I bambini britannici tendono ad abbandonare le spiegazioni teleologiche più precocemente dei loro coetanei americani, Kelemen 2003. Probabilmente i primi, che vivono in un ambiente relativamente più secolarizzato e che ricevono un'istruzione scientifica più precoce dei secondi, possiedono alternative rilevanti per la spiegazione dei fenomeni naturali. Credere, obbedire e qualche volta dubitare. Il ruolo dell'insegnamento scientifico precoce illustra l'importanza dei fattori ambientali e della trasmissione culturale nel favorire l'emergere di una visione religiosa o non religiosa del mondo. Come riconoscono esplicitamente i seguaci di vari credi religiosi, nulla è più importante che far assimilare le credenze religiose ai bambini piccoli. L'indottrinamento precoce, infatti, ha il vantaggio di sfruttare non solo le predisposizioni cognitive dei bambini, ma anche la loro inclinazione a credere a ciò che dicono genitori e adulti dotati di un qualche ruolo sociale importante, Harris 2012. Anche questa inclinazione è di per sé funzionale. Per i piccoli della nostra specie è stato vantaggioso credere a quanto insegnato da genitori e anziani, da Dawkins 2006. Chi di loro ha il consiglio, non nuotare nel fiume perché ci sono i coccodrilli, ha avuto maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi di chi non l'ha fatto. L'inclinazione infantile ad accettare gli insegnamenti delle persone più grandi continua sotto altre forme nel resto della vita. Gli adulti infatti tendono ad accettare in modo selettivo le credenze espresse dalle persone che hanno una posizione gerarchica elevata, Cialdini 1993, o dalle persone che mettono in atto comportamenti stravaganti e magari costosi, come l'autoflagellazione e il digiuno, ma coerenti con le credenze professate, Heinrich 2009, secondo il principio che gli uomini prestano meno fede a quello che odono che a quello che vedono, Erodoto, Storie, Libro 1, Cap. 8. Gli adulti infine tendono ad accettare le credenze più diffuse tra i membri dei gruppi di appartenenza e a comportarsi di conseguenza, soprattutto in condizioni di incertezza e di isolamento, Cialdini 1993. Tutti questi meccanismi di apprendimento culturale possono favorire lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di credenze nel sovrannaturale e rendono conto della diversità degli stessi, Gervais, Heinrich, 2010. In particolare, si tenderà a credere alle entità sovrannaturali maggiormente sostenute dal proprio ambiente e a essere scettici verso altre entità ugualmente sovrannaturali, ma prive di sostegno culturale. Per esempio, attualmente la maggior parte degli abitanti del Nord America venera una qualche variante del Dio cristiano e non crede più a un'entità un tempo molto popolare, come Manitou. I meccanismi di apprendimento culturale, però, possono anche favorire l'incredulità. In particolare, in ambienti in cui la maggior parte delle persone non crede o non mette in atto comportamenti che testimonino fede sincera verso alcuna entità sovrannaturale, ci sarà una minor probabilità di sviluppare una visione religiosa del mondo. Per esempio, nei paesi scandinavi, forse l'area del mondo più secolarizzata, anche bambini allevati in famiglie religiose hanno scarsa probabilità di diventare adulti credenti essendo raramente esposti a manifestazioni credibili di fede da parte dei genitori, Landman 2012. Torniamo ora alla spiegazione funzionale delle credenze religiose che abbiamo considerato all'inizio. anche se le credenze nel sovrannaturale non possono essere emerse solo perché erano socialmente vantaggiose, è probabile che il loro comparire abbia favorito, in qualche caso, la socialità. In particolare, la credenza in divinità morali, cioè in entità sovrannaturali che vigilano e sanzionano i comportamenti umani, può aver favorito la coesione di gruppo. In effetti, vi sono molte prove empiriche che l'attivazione della credenza nelle divinità morali rende più probabile la cooperazione e la fiducia tra estranei. Lorenzo Yam Sharif 2008. D'altro canto, vi è una sistematica correlazione tra la presenza di tali divinità e l'ampiezza dei gruppi umani. Mentre nei gruppi di piccola taglia, cioè quelli più simili alle società umane più antiche, le divinità non sono del tutto onniscienti e nemmeno implicate nella regolazione del comportamento umano, nei gruppi di grande taglia si venerano quasi sempre divinità morali. Rois-Raymond 2002. Questi dati portano a formulare l'ipotesi che la credenza in tali divinità si sia diffusa per ragioni di ordine culturale. Quando i gruppi umani assunsero un'ampiezza tale da rendere difficile il mantenimento della cooperazione tramite la selezione di parentela e l'altruismo reciproco, credere nelle divinità morali può aver svolto un ruolo storico rilevante, anche se non esclusivo, nel favorire la cooperazione tra estranei. Secondo alcuni archeologi, in effetti, le divinità morali potrebbero essere comparse solo negli ultimi 15.000 anni, in coincidenza con l'allargamento dei gruppi sociali prodotto dall'agricoltura, Cauvin 2000. Insomma, diversi fattori di evoluzione culturale sembrano avere contribuito alla diffusione delle credenze in un tipo particolare di entità sovrannaturale. Fattori della stessa natura, quindi, possono contribuire al loro declino. Le società dotate di affidabili istituzioni per il controllo delle relazioni tra gli individui, come i tribunali e le forze di polizia, offrono serie alternative secolari alle divinità morali. Se in società di questo tipo scarseggiano le prove comportamentali di fede religiosa, le istituzioni secolari finiscono per indebolire il ruolo sociale delle religioni. La minor rilevanza sociale delle fedi, a sua volta, le renderà meno capaci di espandersi, limitando la loro possibilità di influenzare le giovani generazioni. Il caso dei paesi scandinavi illustra adeguatamente questa possibilità. Zuckerman 2008. Conclusioni. In conclusione, il pensiero religioso e, più in generale, sovrannaturale non sembra essere un adattamento diretto alla vita sociale, ma un sottoprodotto di adattamenti di altra natura, in particolare di intuizioni cognitive precoci. Tuttavia, tali intuizioni non sono sufficienti per produrre e diffondere credenze religiose specifiche. Vari meccanismi di apprendimento e di evoluzione culturale favoriscono lo sviluppo e il mantenimento di sistemi di credenze religiose e rendono conto della diversità degli stessi. Le stesse forze, d'altro canto, possono indebolirli. La mancanza di supporto culturale e la presenza di adeguate alternative secolari incoraggiano l'indifferenza religiosa, come nel caso, più volte citato, dei paesi scandinavi. Le capacità di pensiero analitico, inoltre, indeboliscono le intuizioni che stanno alla base delle credenze religiose, portando così, in ambienti culturali favorevoli, allo sviluppo dello scetticismo esplicito e dell'ateismo. La ricerca scientifica sui processi cognitivi e culturali che permettono l'emergere e il diffondersi del pensiero non religioso è ancora agli inizi. I risultati che essa ha finora prodotto però sono doppiamente incoraggianti. Da un lato essi indicano che l'ipotesi evoluzionista del pensiero sovrannaturale riesce a render conto anche dell'indifferenza religiosa e del pensiero scettico. Dall'altro lato, essi suggeriscono che questi ultimi non sono destinati a essere fenomeni marginali, psicologicamente difficili da sostenere e culturalmente instabili. Anche se le propensioni cognitive che stanno alla base delle credenze religiose sono parte integrante della natura umana, gli esseri umani possiedono capacità cognitive e organizzazioni sociali per sviluppare e sostenere visioni meno intuitive del mondo.